Benvenuti a questo secondo incontro del nostro percorso sulle scritture dei monotelismi biblici. Questa sera il professor Carozzi ci darà una lezione sulla Bibbia cristiana. Professore, le do la parola e non dedico assolutamente altro a te.
Grazie, ringrazio l'interesse Calderini, sempre così cortesi, non solo nei miei confronti, ma di tutti gli ospiti di questa casa. Questa sera dobbiamo continuare il nostro itinerario intrapreso settimana scorsa all'interno delle scritture dei monoteismi abramici o dei monoteismi biblici. E anche qui dobbiamo ripeterci, per così dire, su quanto in parte già stato detto a proposito della Torah e del Tanakh ebraico, ossia della scrittura dell'ebraismo. L'analogia consiste nel fatto che lo stesso cristianesimo, dalla morte del fondatore, intorno agli anni 30, dovette aspettare due decenni circa prima che il messaggio venisse messo per iscritto. Inizialmente prevaleva il momento di evangelizzazione, cioè di annuncio della buona notizia, inteso appunto come kerygma, che è il termine tecnico greco che significa appunto letteralmente annuncio, bando. Il kerygs era il banditore nell'antica democrazia della polis greca, ellenica. La tradizione continua anche in ambito ellenistico, e i cristiani che situano il loro messaggio all'interno di una comunicazione di stile greco, inizialmente optano per la lingua parlata del vicino Oriente antico, che è l'aramaico, e ricevendo rifiuti sostanziali da parte dell'ebraismo fedele alla tradizione mosaica, si aprono alla comunicazione nella lingua, attraverso la lingua internazionale del tempo, che è il greco della koinè ellenistica, cioè del greco diffuso nel periodo dopo le conquiste di Alessandro, che non è il greco classico che noi conosciamo di Platone o di un Lisia, di un Demostene o di un Erodoto, ma è il greco parlato dai mercanti, parlato dai marinai, parlato dai diplomatici, parlato dai politici, parlato della gente del mercato, qualcosa di analogo all'inglese che si parla oggi in un contesto di globalizzazione culturale. Quindi per 20 anni circa, e guardate un po' quello schema che io utilizzo ormai da qualche anno anche per le mie lezioni in università, vedo qui qualche mio alunno che già conosce queste cose, per cui analogamente a quanto successe con Socrate e con il messaggio socratico, noi abbiamo la comunicazione orale del messaggio di Gesù di Nazaret, il quale a sua volta non è che improvvisi la sua conversazione, ma si riferisce, la sua parola si contestualizza nell'ambito del movimento culturale del suo tempo. C'erano nell'ambiente ebraico i sacerdoti di Gerusalemme del Tempio, c'erano quindi il gruppo dei sadducei, gli aristocratici, fedeli alla tradizione della Torah, della pura Torah, dei primi 5 libri della Bibbia. C'erano i farisei, i perushim, che erano i saggi del momento, i filosofi della situazione, molto vicini al popolo, l'intelligenza di allora, scribi, perché trascrivono a mano la Torah, la memorizzavano, la leggevano, la commentavano, l'approfondivano, ne estraevano l'inesauribilità della proposta contenuta. E c'erano due grandi scuole, una scuola rivolta per così dire alla novità, sempre partendo dalla Torah, ed era la scuola di un grande maestro di nome Hillel, e c'era per così dire contrapposta, ma pure in sintonia, perché entrambi lavoravano sullo stesso materiale di base, cioè la Torah stessa, la scuola invece più legata alla tradizione, molto più cauta ad innovare, ed era la scuola di un altro grande maestro, di Shammai. C'erano gli zelotti, che erano ferocemente antiromani e che potevano benissimo cedere alla tentazione della violenza, dell'assalto alle vie carovaniere, alle legioni, e quindi davano qualche filo da torcere alla potenza romana occupatrice del tempo. C'era anche una comunità che aveva rotto, pur essendo legata non solo idealmente ma anche dal punto di vista culturale e religioso con i sacerdoti e con i sadducei, che si era ritirata nel deserto, ed erano i cosiddetti esseni, di cui noi conosciamo ormai, dopo il rinvenimento dei frammenti, dei codici, dei rotoli di Qumran nel 47, molto. Quindi vedete che la società era veramente una società dinamica, ricca, di varie. Poi c'erano gli orodiani, erano le mosche cocchiere del tempo. C'è sempre qualcuno che fa il cameriere della potenza vincitrice, perché ottiene benefici a livello politico. È chiaro? E guarda caso, qualcuno riderà, non sorriderà, riderà, ma riderà per conto suo. Io non faccio nulla per costringerlo a sorridere. Anche loro c'erano i cavalieri che servivano l'imperatore in prima persona. Il senato ormai era stato esautorato dal princeps, cioè dall'imperatore, a partire da Ottaviano Augusto, e l'imperatore da Augusto in poi si servirà della classe degli equites, cioè dei cavalieri, come esecutori scrupolosi e obbedienti, lacché della sua politica autocratica. Il senato era puramente esornativo, per cui gli ex senatori venivano mandati a governare le province calme e tranquille all'interno dell'impero, romanizzate, latinizzate, in pace, ed erano i proconsoli. Le province difficili di confine venivano governate dai propretori, che avevano potere militare prima di tutto e avevano il comando delle legioni. La cosa succedeva in Siria. La Palestina e Israele rientravano in questo gioco, ma era qualcosa di ancora di più complicato, perché Roma aveva mandato un cavaliere a governare Israele, ed era il procuratore iudeo, l'epitropos tes iudaias, come dicono i testi evangelici o i testi di Flavio Giuseppe, in latino procurator iudei. Uno di questi è il cavaliere Ponzio Pilato, Gessio Florum, ce ne sono tanti. Ovviamente Pilato è il più conosciuto, Pontius Pilatus. Il nome e il cognome, non abbiamo il prenome, non ci è stato conservato, ma abbiamo avuto un'attestazione importante da un gradino del teatro di Cesarea Marittima. Il professor Antonio Frova, con una spedizione finanziata dall'allora Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, scavò nel teatro, nella cave del teatro di Cesarea, e spostando dei gradini se ne rivoltò uno, ed era famoso Pirri, conservato oggi in originale al Museo Archeologico di Gerusalemme, poco distante dalla Knesset. Il facsimile, la copia in gesso, la si legge al Museo Archeologico di Milano, Palazzo Magenta. E si dice appunto, donna, c'è un po' il cursus honorum, la carriera di Ponzio Pilato. Quindi vedete, la situazione era piuttosto complessa. E il procuratore stava a Cesarea Marittima, salendo a Gerusalemme nei momenti difficili della storia di Israele, la Pasqua, Kippur, la festa di Sukkot, cioè nelle grandi feste, soprattutto le feste di pellegrinaggio, che invitavano, quasi obbligavano il popolo a salire da tutto il territorio della Palestina, quindi scendendo dalla Giudea, salendo anche dal Negev, dalla costa mediterranea, oppure dalla Samaria, salivano, perché Gerusalemme si trova a 800 metri sul Mediterraneo, e quei salmi di ascensione: ho alzato i miei occhi a Dio che siede sui monti, a un Dio che ha creato il cielo e la terra e che dà a me l'aiuto. I salmi processionali, i salmi di pellegrinaggio, i salmi delle ascensioni di Gerusalemme. Allora, in queste occasioni il procuratore, con qualche guarnigione, e se c'era rischio, aveva pronte le legioni che salivano dall'Egitto, scendevano dalla Siria, saliva a Gerusalemme per tenere sotto controllo la situazione. E Erode, quella volpe, aveva costruito in onore di Marco Antonio, una cittadella poco distante, oggi si trova sulla cosiddetta via della flagellazione, poco distante dalla porta di Sant'Anna, salendo dalla valle del Cedro, scendendo dal Monte degli Ulivi, e risiedeva lì per i giorni della festa. Nei Vangeli si dice tutto questo, se riesce a fare una ricognizione, perché tutto sommato gli Vangeli hanno anche un peso storico, pur non essendo documenti storici, hanno un peso storico, sono contestualizzati nell'Ikke Nunc della storia di Israele del tempo. In poche parole, vedete che la stessa parola che predica Gesù la predica dentro questo contesto, non è scesa dal cielo, si è lentamente costruita, si è espressa dentro le categorie ebraiche del suo tempo. È chiaro questo? Non solo, ma dal secondo foglio che avete si riesce a capire che, basta prenderne uno, possiamo partire subito dal testo quest'oggi e poi ritorniamo alla ricostruzione. Prendete il primo testo, il più semplice, quello di Matteo, che ci permette anche di fare un discorso di passaggio dalla tradizione orale alla tradizione scritta, alla redazione scritta dei testi evangelici. Il versetto 34 del capitolo 22 del Vangelo di Matteo inizia così, tutti lo leggono. I farisei, allora, ecco, uno dei gruppi, erano coloro gli specialisti della Torah, i sapienti del momento, gli studiosi, gli intellettuali, i filosofi, gli storici, gli uomini del libro, è chiaro? Avendo udito che egli aveva ridotto al silenzio i sadducei, ecco l'altro gruppo, vedete, sono protagonisti della situazione. Quindi questa parola di Dio, mi spiace che qui non c'è il testo di Luca, ma lo prendo nell'edizione critica che la dottoressa Barbarini mi ha procurato, e ho in mano il testo originale con la traduzione italiana, peraltro non con la traduzione latina di San Gerolamo, io volevo anche la traduzione latina di San Gerolamo, voglio troppo, lo so. Vi leggo solo l'attacco del testo di Luca al capitolo secondo, e qualcuno si potrà meravigliare, ve lo leggo in italiano ovviamente, aspettate un istante, ecco. Il Vangelo di Luca, e Luca viene da Antiochia di Siria, è un greco ellenista, è un medico, è di formazione quindi platonica, per così dire, ippocratica, filosofica, è uno scienziato, è un uomo di cultura, la sua lingua è il greco, non è ebraico. Quando scrive, scrive come avrebbe potuto scrivere Platone, come avrebbe potuto scrivere Tucidide, come avrebbe potuto scrivere un oratore. Era un uomo colto, era il più colto degli evangelisti. Quando si tratterà di scrivere, lui scriverà seguendo questo stile, ed è il più bello dal punto di vista letterario e stilistico di tutti e tre i sinottici. Ebbene, al capitolo terzo del Vangelo di Luca vi leggo solo l'attacco per dirvi come lui scrive, come scriverebbe uno storico del tempo, ma non per raccontare un fatto storico, ma per contestualizzare nella storia e nel tempo l'annuncio della parola di Dio. E quindi sintonizzandosi pienamente con la santificazione del tempo proprio dell'ebraismo. Nell'anno quinto decimo dell'impero di Tiberio Cesare, Tiberio il successore di Augusto, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Si parte dall'autorità più alta a livello storico-politico, chi comanda effettivamente, il numero uno in assoluto, Tiberio Cesare, il successore di Augusto, lo straniero romano occupante, è chiaro? Non faccio nomi sulla contemporaneità, ma li si può benissimo fare. perché da un punto di vista storico dobbiamo sempre muoverci nel tempo e nello spazio comparativamente, cogliendo le analogie, per cogliere l'elemento contingente, concreto, nostro, e l'elemento categoriale che ci trascende ed è comune, per così dire, nell'itinerario storico. Poi si parla al rappresentante di Cesare nel territorio, il cavaliere Ponzio Pilato, eccolo qui, governatore della Giudea. Il testo greco dice egemonegon tos pontiu Pilatu. L'egemon, sentite, egemon, egemonia, era l'egemone, ecco da dove arriva. Oppure l'epitropos, che qui non c'è, c'è in Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe usa epitropos, Luca usa egemon, egemoneuon tos, cioè lo pareggia al egemon. E poi, attenzione, era morto Erode il Grande. Roma aveva diviso per controllare la situazione. Non aveva dato a nessuno dei tre figli di Erode il titolo di re, aveva diviso in tre, lo dirà Tacito, qui tripartito rexere, che ressero dopo essersero diviso in tre, lo dice Tacito negli Annales. Quindi tetrarca era uno che governava per conto di Roma, uno che era al servizio di Roma, uno che governava localmente, ma che doveva sempre rispondere del suo governo a Roma, attraverso il rappresentante di Roma. Vedete che ragnatela che si è creata. Quindi, Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello dell'Iturea della Tracolide, sono i territori della Transgiordania, oggi è Giordania e parte della Siria, direi come contemporaneità, e Lisania tetrarca della Bilene, siamo nei territori della Transgiordania, sotto i sommi sacerdoti. Ecco arrivano Anna e Caifa, e la sapeva bene perché uno era il genero del suocero, no? E quindi c'era quasi una trasmissione familiare del potere all'interno della classe sacerdotale e fra i sommi sacerdoti. Ebbene, in questo contesto storico, che è politicamente, socialmente, istituzionalmente perfetto nella sua descrizione, ecco il discorso più importante. La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto, su Yohanan. Quel Yohanan che viveva nel deserto e che si nutriva di locuste e di miele selvatico, che si abbeverava all'acqua del Giordano prima che entrasse nel Mar Morto, che si bagnava o andava di tanto in tanto a pregare e a mangiare con quelli di Qumran, i quali peraltro celebravano un rito offrendo il pane e il vino e benedicendo il pane e il vino con una beraccà, con una benedizione che ritroviamo agli inizi del culto cristiano, quando in sintonia con quelli di Qumran, ma anche in sintonia col seder di Pesach ebraico, anch'essi offriranno il pane e il vino. È chiaro? Prima la benedizione sul pane e poi sul vino. La facevano solo quelli di Qumran, perché invece gli ebrei partono dal vino. È chiaro? Quindi vedete che l'Eucaristia cristiana è molto più sintonizzata sul culto cumranico che non sul seder di Pesach, anche se sono stati a mano d'argento entrambi. Ed è preceduta da una lettura, della Torah o del Tanakh, analogamente a quello che si faceva in sinagoga, che si faceva al Tempio e che anche i cristiani cominceranno a fare. È chiaro? Ecco già la struttura futura del rito eucaristico, quella che oggi si chiama in ambito cristiano-cattolico la liturgia della parola e la liturgia offertoriale propriamente eucaristica. La vedete, siamo già in questo contesto. Ma è interessante vedere come si è presentato il problema. Quindi questa parola, vedete che è storicizzata e passa attraverso colui che l'annuncia, ed è figlio di un sacerdote del Tempio, perché Giovanni Yohanan, quello che nella tradizione cristiana diventerà il Battista, l'immersore nell'acqua del Giordano, perché il termine greco battizio significa immergere, e ci si immergeva completamente, qualcuno di noi è reduce dalla Turchia, abbiamo visto dei battisteri paleocristiani sparsi per tutta la Turchia, da Antiochia di Siria, la zona di Antiochia di Siria, grosso modo, fin su fin quasi su a Troade, ci si immergeva, si entrava, si scendeva una scaletta, ci si immergeva completamente, si risaliva, ci si rivestiva con l'abito bianco che si teneva per una settimana. Ovviamente questo lo si faceva nell'acqua viva del Giordano, nell'acqua che scorre, non nell'acqua di pozzo, non nell'acqua di cisterna, nell'acqua corrente. Ancora oggi nelle sinagoghe l'acqua corre, là dove c'è appunto una vasca per l'immersione, dietro, solitamente dietro l'aro, almeno questo c'è a Milano nel grande tempio di via Guastalla che ho visto e conosco. Quindi vedete la contestualizzazione storica di questa parola. E questa parola prima viene annunciata da ebrei che credono in essa ad altri ebrei nel momento del culto sinagogale del sabato. Ovviamente ricevono il più delle volte il rifiuto di accoglienza. Allora escono dalla sinagoga e vanno in agorà, vanno in piazza. Non parlano più in ebraico, o meglio in aramaico, ma parlano in greco. E i non ebrei, ascoltando il messaggio, aderiscono al messaggio. È chiaro? Nascono le prime comunità cristiane. Le prime comunità cristiane non poterono più essere chiamate come già si chiamavano le comunità ebraiche della diaspora, cioè della dispersione in giro per il mondo ellenistico, che era il termine sinagoghe, sinagoga. Ma usarono il termine ormai svuotato di significato politico e storico per indicare l'assemblea politica, il parlamento della città-stato, l'ecclesia, che stava accanto alla boule. Nell'ecclesia sedevano i rappresentanti del demos, nella boule sedevano gli anziani come consiglieri di coloro del popolo. Edoxette boule caitodemo, iniziano tutti i decreti che leggiamo sulle pirri, e li ho letti anche passando per le città greche qualche settimana fa. È parso giusto, così ha deciso il consiglio e il popolo. Dietro la parola demos c'è l'ecclesia, l'assemblea popolare. Vedi, i cristiani, questi ebrei, tutto sommato sono ebrei, questi ebrei che riconoscono in Gesù tra il figlio di Davide e il figlio dell'uomo, perché, attenzione, non, gli ebrei non è che aspettassero tutti alla stessa maniera il Messia, aspettavano in molti modi molti Messia, e i cristiani hanno espresso il loro Messia, che è anch'esso fortemente radicato nel contesto storico, culturale, sociale, religioso, ebraico. È chiaro? E ci vorrà del tempo prima di riconoscere nell'uomo Gesù di Nazaret il figlio di Dio, inteso come lo intendono oggi i cristiani. Addirittura nei tre sinottici Gesù non è mai chiamato col termine di Theos, mai. Theos è solo l'unico, il creatore del cielo e della terra, colui che ha parlato a Mosè sul Sinai. Solo in Giovanni compaiono i termini Kyrios kai Theos, che guarda caso sono i titoli che si arrogava di portare quello sfrontato di Domiziano, che venne poi eliminato negli anni, grosso modo, in cui Giovanni, esiliato a Patmos, scrive l'ultima rivelazione, l'Apocalisse. E sarà lui a contestualizzare, attribuendo a Gesù i titoli che si arrogava di portare come un Dio in terra, che poi verrà eliminato, perché chi si fa Dio in terra a Roma non può vivere, deve essere eliminato. Tentò Caligola e fu eliminato, tentò Nerone e fu eliminato, tentò Domiziano e fu eliminato, tentò Commodo e fu eliminato, ma intanto il gioco è fatto. Si entra nel terzo secolo e l'impero è orientalizzato, e i cristiani hanno già esibito il Kyrios kai Theos in quel Gesù di Nazaret che credono ormai Dio manifestato, un'epifane come i tanti Antiochi, i tanti Tolomei, i tanti Attalidi che giravano per gli imperi ellenistici prima che arrivasse Roma. È chiaro il discorso? Allora, se riprendiamo il testo, i farisei, avendo udito che egli aveva ridotto al silenzio i sadducei, si radunarono insieme e uno di essi, non uno qualunque, dottore della legge, per tentarlo gli domandò. Il contesto è questo: i sadducei negano la risurrezione. I sadducei sono fedeli, come i sacerdoti del Tempio, alla Torah, pure e semplice. Quello che gli ebrei di Alessandria hanno tradotto col termine Pentateucos, il libro dei cinque rotoli. Sono poco propensi ad andare al di là. Nevi'im, sì, che Tumim sono importanti, ma è la Torah che conta, la Torah in sé, proprio il fondamento. Non solo, ma poi il sacrificio e il culto al Tempio, quindi il ruolo sacerdotale, è chiaro? E quindi negano, per così dire, la risurrezione della carne. I farisei invece, attenti qui, i farisei, leggi, trascrivi, memorizza, studia, approfondisci, commenta la Torah. Accettavano la Torah, accettavano i Nevi'im, entravano a far parte della continuità della Bibbia ebraica. Direi quasi sono gli stessi autori dei Ketubim, sono i grandi maestri, i grandi rabbini, e erano arrivati a guadagnare la risurrezione della carne. Ma attenzione, la risurrezione della carne guadagnata dai farisei era la risposta ebraica alla provocazione che arrivava dai greci e dalla filosofia greca del periodo ellenistico, che sbandierava l'immortalità dell'anima. Alla provocazione dell'immortalità dell'anima i rabbini e i farisei rispondono con la risurrezione della carne. Se Dio ha creato tutto l'uomo, Dio non potrà che esaltare tutto l'uomo, glorificare tutto l'uomo, e non solo l'anima. I greci si muovevano in un'ottica dualistica, orfica, pitagorica, platonica, svalutavano la fisicità, il corpo, la materia, ed esaltavano la psiche, la mente, l'anima. Invece per gli ebrei no. Prima di creare l'uomo, Dio ha creato in principio, Bereshit bara Elohim, creò il cielo, i cieli e la terra. Quindi si compromette con la materia e da questa materia, da questa terra, ti plasma l'uomo e poi dà una parte di sé a quest'uomo e diventa spirito vivente. Questa materia diventa spirito vivente, dice il testo di Genesi. E quindi è tutto l'uomo. L'ebreo, e quindi la prospettiva semitica, e passerà poi ai cristiani e anche agli islamici, vedono l'uomo in una prospettiva unitaria, non in una prospettiva dualistica. Se voi leggete Platone, l'uomo è la sua anima. L'uomo è la sua anima, il corpo è il carcere dell'anima, è una gabbia dell'anima. Ma questo è dualismo, questo è orfismo, questo è pitagorismo. Questa visione intaccherà il cristianesimo come un virus, già subito, nel suo primo sviluppo, e lo troviamo già in Paolo, nella lettera ai Colossesi, lo troviamo qua e là anche in Giovanni, il quale usa il termine greco per esprimere la sapienza di tradizione ebraica, e usa il termine logos. E vi risparmio quello che succede nel terzo secolo, quando scoppia il fenomeno della gnosi, dello gnosticismo, che subito verrà riconosciuto come l'eresia per eccellenza, il dualismo. E ma che c'è già agli inizi? Prendete il Vangelo di Tommaso. Il Vangelo di Tommaso come idee è contemporaneo al Vangelo di Giovanni, grosso modo. La donna deve diventare uomo se vuole salvarsi, dice un logio del Vangelo di Tommaso. Quindi vedete, Gesù a questo interlocutore mette a tacere chi nega la risurrezione, i sadducei, e i farisei, preso atto che lui aveva messo a tacere coloro che negavano la risurrezione, dicono: no, costui la pensa come noi. Uno di loro, non uno qualunque, un dottore della legge, non era un uditore, non era uno scolaro, non era un laureato, era un dottore della legge. E poi purtroppo il Vangelo registra già un attacco di antisemitismo. Per tentarlo gli domandò. vuol dire che già la situazione era, quando queste parole sono state messe per iscritto, si era già creata la rottura fra ebrei e cristiani, per cui gli ebrei venivano visti come gli antagonisti, non i nemici, ma certamente gli avversari, gli antagonisti, i quali, se si avvicinavano ai cristiani, lo facevano per tentarli, per metterli alla prova. Quindi questo inciso brevissimo registra un precedente di qualche decennio ormai, qui registrato nella scrittura, in questo inciso, per tentarlo. Gli domandò, e cosa gli domanda? Gli domanda la domanda cardine: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? La parola legge corrisponde a Torah, eh? Nel testo originale, se io prendo il Vangelo di Matteo al capitolo 22, versetto 34, ecco perché ho voluto avere il testo, perché è chiaro che è forse esigo troppo da voi, ma io voglio lavorare sul sicuro e voglio che ci si abitui ad avvicinarsi senza paura agli originali. Proprio oggi dicevo ai miei allievi come gli stessi ebrei non tutti sanno l'ebraico, come gli stessi cristiani non tutti, anzi quasi nessuno sa il greco, pochi sanno il latino. Gli stessi islamici, quel poco che sanno di Corano, lo sanno a memoria. Ma se vi sfidate a un'analisi di tipo filologico, voglio vedere. Perché? Perché è impegnativo. Perché alla fin fine, per chi pratica, per il credente, come dice San Tommaso, firmando un cor sincero, sola fides suffice. È chiaro? Devo tradurlo in italiano, penso che abbiate capito, anche se è un latino medievale. Ebbene, al versetto 34 del capitolo 22esimo, io leggo la frase che gli arriva: avendo udito che è uno di loro maestro della legge, nomikos, nomikos, nomos in greco è la legge, la Torah, nomikos è un dottore della legge, e gli chiede qual è il comandamento più grande. Poi a entole megale, megale, no, megalitico, della grande pietra, qual è il comandamento più grande che leggi nella Torah? Attenzione, Gesù risponde citando alla lettera la Torah. Vedete che gli ho scritto al margine Deuteronomio 6,5 e poi Levitico 19,18. La famosa frase che tutti i cristiani sanno a memoria: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, è il versetto 5 del capitolo 6 del Deuteronomio. E cos'è il Deuteronomio? È l'ultimo dei 5 libri della Torah, è l'ultimo del Pentateuco. E attenzione, amerai, questo è il, avete visto che ci sono le virgolette stile caporale giù in basso, no? E gli rispose, aperte virgolette, aperte ancora virgolette, vuol dire che quando Gesù parla non parla dicendo del suo, ma parla citando la Torah. Per cui la risposta di Gesù a un dottore della legge che studia da maestro la Torah, ed è detto appunto nel testo originale nomikos, dottore della legge, è la citazione della legge: amerai il Signore Dio tuo. E attenzione che aggiunge Gesù queste parole: questo è il più grande e primo comandamento, il secondo poi è simile a questo. Due punti, vedete che c'è due aperte virgolette in alto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa frase è il versetto 18 del capitolo 19 del Levitico, altro libro della Torah. E conclude: su questi due comandamenti, attenzione, ne cita due, si fonda tutta la legge e i profeti. Quindi tutta la Torah, non solo, ma anche i Nevi'im, sono concentrati, sintetizzati dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo, che a loro volta hanno come denominatore comune una sola parola, l'amore, che diventa il precetto cardine per eccellenza dei cristiani. A questo punto il testo che abbiamo letto in Matteo è un'operazione che fa Matteo, che è un ebreo, che scrive queste parole probabilmente, se non così come le leggiamo, molto probabilmente così come le leggiamo, in aramaico. Perché non possediamo il Vangelo di Matteo in aramaico? perché dopo il rifiuto del messaggio da parte degli ebrei non c'era più senso continuare a insistere sull'aramaico, sulla lingua di comunicazione semitica del Vicino Oriente, e si scelse la lingua di comunicazione internazionale del Vicino Oriente, cioè il greco. Per cui quando il primo Vangelo verrà messo per iscritto dopo Matteo, la cui prima stesura fu in aramaico, colui che scrisse il primo Vangelo in greco sarà Marco, il segretario di Pietro. Nel Vangelo di Pietro, nel Vangelo di Marco c'è Pietro, c'è il messaggio recepito da Pietro, il pescatore di Galilea, di Cafarnao. Quindi vedete che queste citazioni della Torah sono a loro volta collegate da altre parole che usa Gesù. Quando dice, questo è il più grande e primo comandamento, il secondo poi è simile a questo. Queste sono le parole uscite dalla bocca di Gesù. Ma queste parole uscite dalla bocca di Gesù servono per collegare due citazioni della Torah. Gesù fa un'opera di assimilazione, di accostamento ed assimilazione di due testi della Torah. Pratica un midrash che è al tempo stesso un targum, perché la scena si è svolta probabilmente, lo storico non può che usare il condizionale, in aramaico, e l'aramaico serviva per tradurre la citazione ebraica della Torah nella lingua parlata comprensibile ai più. E lui non solo cita in ebraico, ma commenta in aramaico, cita in ebraico, commenta in aramaico e congiunge. E la conclusione è ancora probabilmente da ritenersi in aramaico. Su questi due comandamenti si fonda tutta la legge dei profeti. Ma noi leggiamo il testo in greco, perché alla fine io leggo, e siamo al versetto 40, «Entautai stais diusin entorais, olos onomos crematai caio profetai». C'è tutta la legge e i profeti. Cioè, se noi esprimiamo in ebraico il termine, Torah e Nevi'im. È chiaro? Si naviga in acque ebraiche ed aramaiche. Tutto è sostanziato di ebraismo, di tradizione di Torah, di Nevi'im, di Midrashim, di Targumim, di lavoro esegetico, di studio proprio dei farisei, proprio della tradizione rabbinica. Non solo, ma dalle idee che Gesù esprime, e qui siamo di fronte a un caso, si è nella sintonizzazione con la scuola di Hillel più che con la scuola di Shammai, cioè con la linea che oggi potremmo dire, riducendo molto il discorso, aperta, progrediente, non dico banalmente di sinistra per corrispondere Shammai alla destra, ma insomma sono cose analoghe, le parole hanno un significato sempre provvisorio. È chiaro? Mi sono spiegato? Se voi prendete il Vangelo di Marco, che è il primo scritto in greco, e avvicinate, vedete come la scena è sostanzialmente foriera dello stesso messaggio, ma la descrizione è già più articolata, infatti il passo è un po' più lungo, c'è qualche riga in più. E avvicinato su uno degli scrivi, stavolta non è un dottore, è uno scriba, è un dottorando, è uno che sa già scrivere e trascrivere la Torah, che l'ha memorizzata, ma che non è ancora un dottore della legge, è uno scriba che fa parte con i dottori del gruppo dei farisei, che in altri passi di Matteo sono messi insieme ed etichettati con quell'aggettivo che dispiace agli ebrei e che è piaciuto troppo ai cristiani, cioè gli ipocriti, mentre i farisei rappresentano proprio il fiorfiore della cultura ebraica del tempo. E Gesù è sostanzialmente un fariseo progressista. È chiaro? Non è un reazionario, un conservatore, è un fariseo progressista. Prendo tutta la responsabilità nel dire queste cose, ma io parlo da storico, è chiaro? E quindi, avvicinato, avevo ascoltato che essi disputavano, visto che lui aveva ben risposto a essi, li aveva messi a tacere, lo interrogò e gli fa una domanda analoga: qual è il primo fra tutti i comandamenti? Rispose Gesù: primo è, due punti, aperte virgolette, e Gesù risponde citando tutto lo Shema. Tutto lo Shema, cos'è lo Shema? È la professione di fede che ancora oggi il pio israelita recita a memoria. Mi saprebbe dire Roberto, per favore, in ebraico lo Shema? Me lo potrebbe ripetere? Shema Israele. Ah, no, lentamente, a voce alta.
Shema Israele. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echa, Baruch, Adonai.
Lo traduco, vuol tradurre lentamente.
Ascolta
Israele.
Dio è uno solo ed è l'unico. Ed è grande.
Il nostro amico, che è parte, membro della comunità ebraica della città, in pratica il culto della tradizione ebraica, non ha fatto altro che ripeterci le stesse parole che io gli ho appena attaccato a leggere nel passo del Vangelo di Marco, che qui leggiamo nel testo originale tradotto in greco. Ma come mai Gesù cita nel Vangelo di Marco la Torah in greco, quando la Torah è scritta in ebraico e lui ce l'ha appena detta in ebraico? Perché gli ebrei di Alessandria, 200 anni prima, lontani da Gerusalemme e dalla Palestina, non sapevano più né l'ebraico e tantomeno parlavano l'aramaico, si erano assimilati alla cultura, lavoravano per la corte alessandrina dei Tolomei, abitavano poco distante dalla cancelleria. Se andate ad Alessandria, la sinagoga ancora oggi c'è, poco distante dai resti archeologici del palazzo dei Tolomei, poco distante dall'isola del Faro. Alessandria di oggi è Repubblica Araba d'Egitto. E quindi tradussero dall'ebraico in greco la Torah, la famosa traduzione dei 70, che i sacerdoti di Gerusalemme, i sadducei, i sacerdoti, dichiararono eretica, a cui si aggiunsero anche i farisei. Tutto deve essere fatto in ebraico. Avete sentito, ci ha ricordato la citazione in ebraico, non in greco. E perché Gesù la cita? Perché gli ebrei, i cristiani, già avevano fatto la scelta di diffondere l'annuncio in greco. Avevano già pronta la traduzione greca della Torah, la inseriscono qui. Quindi, queste parole che Gesù cita dalla Torah, cioè lo Shema, in greco, è la traduzione dei 70. Volete fare il controllo? Qui non possiamo farlo. Ma se io vi porto la traduzione dei 70 e controllo le parole di Gesù nel Vangelo di Marco, nell'edizione critica del Kurt Aland che ho qui, sono identiche. Vuol dire che Gesù parla con la traduzione greca del 70 fatta dagli ebrei ad Alessandria d'Egitto. Chi ha fatto questa operazione? I cristiani, ovviamente. La traduzione è servita ai cristiani per centonizzare, per comporre, per organizzare in un unico testo greco persino le citazioni ebraiche pronte nella traduzione greca, mai usata dagli ebrei osservanti, tantomeno a Gerusalemme, al Tempio dei Sadducei, ma da quel gruppo sparuto di Alessandria che era considerato eretico. E gli ebrei e i cristiani si accudono, per così dire. Non solo, secondo è: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma attenti, altro comandamento più grande di questo non c'è. A questo punto è lo scriba che gli aveva fatto la domanda e che ha ricevuto questa ottima risposta, lo scriba si permette di dare il voto, di dare il giudizio a Gesù che gli ha dato questa risposta. E cosa gli dice? Bene, maestro, egregiamente hai detto, è uno solo, non ve ne altri fuori di lui. Attenzione, chi parla è uno scriba fariseo. Lì a sentire ci sono i sadducei messi a tacere perché negavano la risurrezione, e da muti assistono alla scena del dialogo fra Gesù e i farisei. Loro tacciono, intervengono i farisei, uno di loro, o un dottore o uno scriba, qui in Marco uno scriba, gli fa la domanda, e Gesù gli cita sempre, come aveva appena fatto prima nel contesto di Matteo, gli cita sempre, gli cita il Deuteronomio e il Levitico, ma in Marco cita tutto lo Shema, tutto completamente, che inizia con le parole Shema Israel, ascolti Israele. E lui gli dice: bene, amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, e amare il prossimo come se stesso è molto superiore a tutti gli olocausti e i sacrifici. Chi metteva, per così dire, al primo posto gli olocausti e i sacrifici? Guarda caso, proprio quei sadducei che erano lì ammutoliti, zittiti dall'ultimo intervento di Gesù prima che subentrassero i farisei nel dialogo. E il fariseo sta dalla parte di Gesù, perché è molto più importante la Torah che i sacrifici degli olocausti al Tempio. Per un fariseo viene prima la Torah, soprattutto. E Gesù, affermando la risurrezione della carne che loro erano riusciti a guadagnare dall'introspezione, dallo scavo continuo della Torah, andavano a braccetto con Gesù. E il giovane scriba, non ancora dottore, dice che ha risposto bene, non solo, ma chiamare Dio e il prossimo come se stesso, cioè praticare il precetto dell'amore, è molto superiore a tutti gli olocausti e i sacrifici. E il discorso non è finito, perché Gesù subentra, e Gesù, visto che gli aveva risposto assennatamente, quindi i cristiani registrano con l'avverbio assennatamente la piena sintonia con la dottrina farisea. È chiaro? Vedete come nel testo originale quell'assennatamente è redazionale di Marco, ma descrive alla perfezione la scena di piena sintonizzazione del discorso di Gesù con il fariseo, non dottore ma scriba, che era entrato in discussione con lui. E attenzione come finisce: e Gesù, visto che gli aveva risposto assennatamente, e che vuol dire che anche i cristiani mettono al primo posto il messaggio di Dio e la Torah e non il sacrificio. E infatti i cristiani non andranno quasi più al Tempio di Gerusalemme a fare sacrifici, ma faranno come gli esseni lettura della Torah e benedizioni sul pane e del vino, come si faceva nel Seder di Pesach, e nasce l'Eucaristia. È chiaro? Che è più in prospettiva farisaica che non in prospettiva sadducea. E Gesù cosa gli dice? Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo. Dire a un fariseo che non è lontano dal regno di Dio vuol dire che la posizione dottrinale, spirituale, religiosa, ebraica, più vicina alla sua, quella che diventerà poi cristiana, è proprio quella farisea. Non gli ha detto sei nel regno, gli ha detto non sei lontano dal regno. Cosa vuol dire? Vuol dire che la posizione più vicina era la sua. Cosa mancava a quello scriba per entrare nel regno o essere nel regno? Il riconoscimento di lui come figlio dell'uomo, che non è ancora Dio, sia chiaro, non è ancora Dio. Perché diventi Dio bisogna arrivare alla fine del primo secolo, signori. Chi vi parla è uno storico. Se qualcuno si scandalizza, peggio per lui, perché manca di strumenti e non si sintonizza con gli strumenti dello scavo storico, filologico e comparativo. Perché siete abituati a un discorso che è puramente dottrinale, teologico. Ieri un teologo mi ha detto ideologico. Lo dicevo sorridendo, ve ne arrivando qui in macchina con Massimo. Un teologo importante di Milano, al quale io contestavo, sottolineando in positivo un intervento di una lezione magistrale di un americano tenuto appunto ieri in onore di Paolo De Benedetti, il grosso delle notizie che dovrà poi organizzare, lui scrive direi il tutto come se scrivesse un romanzo, dalla nascita alla morte alla risurrezione, e inserisce come interventi in un arco esistenziale e temporale articolato, come biografia, come direi inserimento nei fatti sociopolitici del tempo, la vicenda di Gesù. E questa è la parte redazionale. È chiaro? Prendiamo ad esempio ancora Matteo. I farisei allora, avendo udito che gli aveva ridotto il segno, questa è la parte scritta da Matteo. Matteo ricostruisce la scena e inserisce gli interventi di Gesù o con le sue proprie parole o con le citazioni di Gesù dalla Torah. È chiaro? La prima operazione è in aramaico, andata perduta. Perché? Perché visto il rifiuto continuo del messaggio, l'evangelizzazione avvenne fuori dalla sinagoga, nelle agorà, nei confronti dei non ebrei. È chiaro? Chi di voi va a Santa Sabina, una chiesa che io amo spesso visitare perché faccio sempre delle passeggiate sull'Aventino al tramonto, per andare a vedermi il tramonto dai giardini dell'Aventino, o per andare a guardare nel buco della serratura del portone della casa, della sede dei Cavalieri di Malta, sistemato dal vostro conterraneo grande architetto, ma sublime incisore Giovanni Battista Piranesi, dalla quale si vede tra le palme la cupola di San Pietro illuminata dal sole del tramonto. Bisogna andare su fino in piazza di Porta Lavernale, al cimo dell'Aventino, sull'angolo che dà sulla curva del Tevere, e io ci vado spesso, e da lì appunto si vedono, entro, faccio anche una scappata in Santa Sabina, perché è una basilica stupendamente intatta, sì, c'è qualche intervento di restauro, ed è una basilica del IV secolo paleocristiano. Nel mosaico della controfacciata, appena entrate, se vi voltate, percorrete la navata centrale, voltate le spalle all'abside e riguardate la controfacciata, vedete un grande mosaico, fondo blu, scritte capitali in latino in mosaico dorato, e all'estremità due figure muliebri, una velata e una col capo scoperto. Sotto una si legge Ecclesia ex sinagoga, sotto l'altra si legge Ecclesia ex gentibus, l'assemblea dei cristiani che proviene dall'ebraismo, dalla sinagoga, l'assemblea dei cristiani che proviene dai goim, dagli etnicoi, dalle gentes, ex gentibus. È chiaro? Andate a fare una passeggiata in Santa Sabina per godervi il tramonto e vedrete questa testimonianza molto importante. La Chiesa nasce con il duplice apporto ebraico e non ebraico, monoteistico e politeistico, che diventa poi un tutt'uno con l'aggettivo di cristiano. Quindi, visto il rifiuto, è ovvio che non aveva più senso continuare con il Vangelo in aramaico. Il primo a scrivere in greco il Vangelo è Marco, e lo farà grosso modo intorno al 64, certamente prima del 70. Perché intorno al 64? Perché Marco scrisse quasi, vedete come devo essere cauto, l'onestà dello storico gli deve far usare la massima cautela, l'uso del condizionale, l'uso degli avverbi, delle interiezioni, proprio perché non sta misurando col metro, ma con la cautela dell'analisi dei documenti che ha a disposizione. Quindi l'ha quasi scritto sotto dettatura di Pietro, il pescatore di Galilea, che nel frattempo si era trasferito da Antiochia di Siria a Roma. È chiaro? Dalla Palestina, nella grande metropoli della Siria d'Antiochia, dove per la prima volta i discepoli di Gesù vennero chiamati, versetto 26, capitolo 11 degli Atti di Luca, la prima storia della Chiesa, cristianoi. Per la prima volta, siamo negli anni 50, ad Antiochia di Siria, l'attuale Antachia, Hatay, i cristiani vennero chiamati cristianoi, cioè gli ebrei, seguaci del profeta di Galilea, ritenuto il Mashiach, il Christos, vengono chiamati i cristianoi, i seguaci dell'unto, i seguaci del consacrato, i messianici, tradotto proprio alla lettera. Quindi Marco scrive per la prima volta in greco il Vangelo. Muore Pietro negli strascichi della persecuzione neroniana. L'incendio è proprio del 64. Pietro, la tradizione lo colloca come martire nel 68-69, con Paolo. Negli strascichi la persecuzione si continua per qualche anno, lascia Roma Marco e si trasferirà ad Alessandria d'Egitto, dove fonderà la chiesa egiziana, la chiesa cristiana egiziana. Poi saranno le vicende successive nel Medioevo, coloro che spadroneggiavano da imperialisti del mare, che sono i vostri antenati della Serenissima, che rubarono le reliquie per adornare come trofeo la loro sede patriarcale, intitolata proprio all'Apostolo Marco. E sul vostro pennone regionale, cari amici del Veneto, io sono chi vi parla, un lombardo al piscione di Sconteo, c'è ancora il leone, no, di San Marco, con scritta sotto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, che è il motto, la sigla della Serenissima Repubblica. Ma avevano rapinato le reliquie, bisogna anche giustificarle, se le avessero lasciate i musulmani gli avrebbero li avrebbero disseminati, dispersi. Quindi bisogna capire il perché. È chiaro? Ovviamente per loro fu un trofeo averle nella basilica veneziana. Quando Matteo decide di mettere in greco il suo Vangelo, c'è già il Vangelo di Marco scritto in greco, allora lui si può dire che traduca dall'aramaico in greco il suo Vangelo. Ma ecco perché Matteo sta sempre al primo posto, si dice sempre Matteo, Marco, Luca, Giovanni, anche se il primo scritto in greco è Marco. Ma perché si cita sempre Matteo? Perché Matteo è il primo in assoluto scritto in aramaico, ma per tutto, per vicende socioculturali e religiose, cioè di rottura tra le due comunità. È chiaro? Ma la collocazione registra la memoria storica del primato ebraico aramaico del Vangelo. È chiaro il discorso? E si arriva a Luca. Luca avrà come informatore, fu collaboratore di un ebreo, di colui che fece fare la rivoluzione copernicana al cristianesimo, al messaggio di Gesù di Nazareth, un maestro rabbino della scuola di Gamaliele che continuava la scuola di Hillel, quindi la linea di Gesù, la linea gesuana, è chiaro? Ed è Saul di Tarso, quel Caio Giulio Paolo che aveva ereditato la cittadinanza romana. Perché? Perché suo nonno, probabilmente fra i capi della diaspora ebraica di Tarso, erano tessitori di lana caprina, fabbricavano le tende. Voi sapete che la lana di capra è ruvida, ispida, spessa. Se fate le tende con questa lana non penetra l'acqua. I cristiani poi se ne facevano delle cinture da mettersi sotto le vesti per penitenza. Ecco come nasce il cilicio, una cintura fatta di lana di cilicia. Ebbene, costui era cittadino romano perché un suo antenato aveva aiutato con gli ebrei di Tarso Giulio Cesare, che passava da quelle parti con le sue legioni per andare a sconfiggere Pompeo, che era sceso in Egitto. Per diventato padrone del mondo di Roma, Caius Iulius Caesar ringraziò quei maggiorenti di Tarso, tra cui c'erano degli ebrei, tra i quali c'era un antenato di Paolo, gli concesse la cittadinanza. Ovviamente chi riceveva la cittadinanza da un romano prendeva i tria nomina del suo patronus, che faceva intermediario nel passaggio dei diritti di cittadinanza, per cui prendeva il prenome e il nome del patronus e aggiungeva un terzo nome dei tria nomina di tradizione indoeuropea, Caius Iulius Paulus, perché era piccolo di statura probabilmente, ma dato che apparteneva a una famiglia in un certo senso colta e agiata, volessi facendo gli artigiani, lo mandarono a studiare a Gerusalemme e lo mandarono nella scuola di Gamaliele, per cui sapeva il greco, sapeva l'ebraico da maestro, diventò dottore della legge, era cittadino romano, aveva tutte le carte in regola per respirare l'aria del cosmopolitismo, della globalizzazione, diremmo noi oggi. È colui che ha fatto fare il salto mortale universalistico catolicos al messaggio gesuano, che è diventato cristiano da Antiochia di Siria. È chiaro il discorso? Costui è stato, per così dire, la fonte, con la fonte Q, con il confronto degli altri Vangeli, è stato un'altra fonte per Luca, a cui si aggiunsero le donne. Ma soprattutto, questo lo vedremo per Giovanni, Luca scrive tra il 60 e l'80, nel frattempo è successo la tragedia del 70, scrive il suo Vangelo dal 60 all'80. L'ultimo, che non è un sinottico, va per conto suo. Vedete che la freccia parte da Q, ma non ha niente in comune né con Matteo aramaico, tantomeno con Marco, con Matteo greco e con Luca. Giovanni, e dietro di lui è la comunità di Efeso, e siamo alla fine del primo secolo. Siamo ormai sotto i Flavi. Proprio in questi giorni, in questi mesi, si sta celebrando a Roma con una mostra la dinastia dei Flavi, Vespasiano, Tito e Domiziano. Giovanni scrive a Efeso e per Giovanni si intende la comunità efesina, e il corpus Ioanneum. C'è un corpus lucano, c'è un corpus petrino, le lettere di Pietro e il Vangelo di Marco. C'è un corpus lucano, che è il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. C'è un corpus Ioanneum, che sono il Vangelo, le tre lettere e l'Apocalisse. Ci sono quattro corpora o più all'interno dei Vangeli, da identificare con i rispettivi riferimenti ebraici che stanno dietro. Ecco, Giovanni scrive dopo il 70, tra l'80 e il 90, e Giovanni inserirà ormai il termine, come vi dicevo prima, nella sua relazione, Theos, Kyrios. Ormai Gesù è Dio, è il figlio di Dio, inteso in senso ormai più cristiano che ebraico. Non è il figlio di Dio di tradizione farisea, di tradizione sadducea, il figlio dell'uomo, che non aveva niente a che fare con Dio, era un angelo, un essere celeste, non è Dio. Ormai in Giovanni si avvicina alla equiparazione dell'uomo Gesù di Nazaret con il Cristo, inteso come Theos, col termine greco. Ormai la rottura è avvenuta, la distinzione è totale. Io mi fermerei qui perché vi ho rubato fin troppo tempo, lo so che l'argomento è impegnativo, ma ne valeva la pena presentarlo. Adesso io lascio la parola a voi, che sono a vostra disposizione, se sono in grado di rispondere ai vostri interrogativi che, ricordando la volta scorsa, coinvolgono molto. Grazie per l'ascolto.
Appassionata lezione. Scateniamoci con le domande.
Io sono appassionato, anche oggi mi sono scaldato con i miei studenti a lezione. E poi dopo chiedo scusa delle mie intemperanze. Un mio collega Milano mi dice che io divento corrusco. Mi fa ancora sorridere questa battuta. Corrusco. Vabbè, comunque non lancio fulmini. Prego, mi dica.
Se mi può chiarire meglio, lei ha detto che alla fine del primo secolo si è capito che Gesù è il figlio di Dio.
Non si è capito,
no,
si è letta la sua figura, il suo ruolo, la sua vicenda, assimilandolo a una vicenda, un ruolo e una persona di natura divina. Il che significa che si è venuta costruendo nell'arco di un secolo, non ancora definendo, ma costruendo la dottrina teologica e cristologica su Gesù di Nazaret. È chiaro?
Ma gli evangelisti nel momento in cui hanno scritto, è chiaro, l'avevano questo concetto, cioè che Gesù...
No.
Se me lo può...
Lo ripeto, né in Matteo, né in Marco, né in Luca, Gesù è qualificato con l'appellativo di Theos. I cristiani finiscono le loro preghiere a Dio per Dominum Nostrum Jesum Christum Filium Tuum. È chiaro? E il termine Dominum, per il Signore nostro Gesù Cristo, tuo figlio, che con te vive e regna nell'unità dello Spirito Santo, questa formula presuppone la definizione niceno-costantinopolitana, che è dell'inizio 325 e della fine 381 del IV secolo. È chiaro? C'è implicitamente, ci sono già tutti gli elementi, c'è tutto il materiale nei Vangeli, ma il materiale non è ancora stato costruito, definito, è chiaro? Sistemato. Questo avverrà alla fine del IV secolo, che è il secolo che definisce anche i canonici rispetto ai non canonici, ai deuterocanonici o agli apocrifi, o come chiamano i formati, i cristiani non cattolici, agli pseudoepigrafici. Parleremo mercoledì prossimo di questo. È chiaro? C'è un'altra qualche domanda? Prego. Un attimo, c'era prima.
Chiaramente in Paolo, di cui non si è parlato, un'altra parte della scrittura, probabilmente lo farà la prossima volta.
No,
no.
Paolo... perché Paolo non rappresenta, fa parte del Nuovo Testamento, ma entriamo già in uno studio sistematico della scrittura del Nuovo Testamento. Io volevo invece presentarvi il passaggio dall'oralità all'arrivo della scrittura, all'introduzione della scrittura del messaggio, quindi come e quando si scrive i Vangeli. Soprattutto che mi sono invitato ai Vangeli, ai quattro Vangeli cosiddetti canonici. La volta prossima parlerò anche dell'importanza dei non canonici che proseguono parallelamente a latere, è chiaro. Paolo rientra in un discorso che è già una sistemazione della dottrina. Quindi
non posso fare.
Prego.
Sì, mi ragganciavo a quello, ma ho capito che poi vado fuori tema, no? Sulla subordinazione di.
No. Lei affronta già un tema teologico. Io qui non voglio, come non affronto mai nella sede universitaria, i discorsi dalla prospettiva teologica. Non perché non ci possano essere, non ci debbano essere, ma perché io sono storico. E ognuno deve fare quello che deve fare.
Coerentemente. Esiste anche la storia della teologia, come? Ma è un altro problema.
È anche un'altra cosa. Io lo affronto da una prospettiva storica e storico-comparativa, cioè storico e religioso.
Perfetto.
Basta.
La ricostruzione.
No, non ha finito, no, non ha finito, sì, no, perché ho già alzato.
Allora, no. Faccia fare prima loro.
Prego, allora.
Se poi c'è il tempo, parlo io.
Dal mio indirizzo di saluto, grazie della sua onorevole relazione, volevo chiedere, essendo conciso, qual è il significato profondo allora del Gesù storico, ma scusi, è il significato profondo, come di eco, per un cristiano in questa società attuale? E la ringrazio.
Mi scusi, lei non deve chiedere a me che sono storico. Questo deve fare questa domanda, deve farsela questa domanda, e perché la risposta al suo interrogativo gliela può dare solo la fede. Io non mi metto in una prospettiva di fede, io considero il Gesù storico, non il Cristo della fede. Io distingo, come giustamente fanno i cristiani riformati d'oltralpe, fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Io non nego affatto, non ne nego la possibilità di professare la fede, assolutamente. Però per rispondere al suo interrogativo bisogna mettersi in un atteggiamento di accettazione, di accoglienza, di condivisione del messaggio, che è quello che viene definito da una accoglienza di fede.
Forse,
è chiaro?
Forse, scusi, è forse questa Gaudium sum Cruce. Cioè, forse è questo il riferimento del Gaudio sum Cruce.
Anche questo tema è un tema posteriore della teologia, non c'è nei Vangeli, c'è semplicemente la descrizione della crocifissione, ma non c'è ancora la dottrina del Cristo crocifisso sofferente che verrà elaborandosi dopo la fase giudeo-cristiana, fra il terzo e il quarto secolo, e poi entrerà, direi quasi galoppando, nella prospettiva medievale, che è teologica, che è di pietà, che è liturgica, che è misterica, che è eccetera. Ma io mi sono limitato proprio alla scrittura, al passaggio dall'oralità alla scrittura, per farvi capire come il magma della scrittura cristiana è sostanzialmente ebraico, che peraltro non è uno solo, ma è una pluralità di prospettive da cui attingono i cristiani e che sintetizzeranno in una prospettiva che verrà chiamata appunto cristiana, cattolica o romana solo alla fine del IV secolo, quando la sintonizzazione anche con il gioco del potere politico farà promulgare da Teodosio nel 380 il famoso editto di Tessalonica, che spazzerà via dall'impero qualsivoglia religione eccettuata la confessione cristiano-cattolica-romana. Tutti gli altri, minoritari o dissidenti, sono considerati ed equiparati all'eresia, cioè alle opzioni minoritarie che ricevono un giudizio sostanzialmente politico di opposizione all'uniformità del modello imperiale. Per cui le eresie sono funzionali alla monarchia assoluta dell'impero romano, che in un certo senso cogestirà con il papato romano. il quale, crollato l'impero, si troverà erede di questa istituzione. E ancora adesso, chi si chiama Pontefice Massimo non è più l'imperatore, a cui Sant'Ambrogio aveva chiesto di rinunciare al titolo. Ma guarda caso, è proprio il vescovo di Roma nei suoi successori. Io, da storico, auspicherei che lo togliesse una volta per tutte fra i suoi titoli.
Prego. Sì, io grazie, posso.
Come? Prego.
Dica. Ho appreso stasera che Gesù venne considerato Dio solamente a partire da Giovanni in poi. Prima veniva considerato...
Non considerato. Non usi le parole che io non ho usato. Scusa. Nel testo dei Vangeli il termine greco theos, e mi riferisco all'edizione critica, è chiaro? Greca, di Kurt Aland. Il termine theos lo trova solo in Giovanni, che vuol dire che nei primi sviluppi del Vangelo e della predicazione del Vangelo, Gesù non è ancora proclamato Dio, ma viene riconosciuto come un qualcuno più di uomo, perché lo si aggettiva con la terminologia di provenienza farisaica o sadducea, cioè figlio di Davide o figlio dell'uomo. È chiaro?
Sì, la mia domanda...
Questo è quello che io ho ripetuto e che ho detto prima.
La mia domanda voleva essere, scusi l'incorrettezza, qual è, se poteva darci qualche informazione in più rispetto al significato dell'espressione figlio dell'uomo. Ecco, cosa c'è dietro questa espressione figlio dell'uomo?
C'è tutta la dottrina ebraica di provenienza, l'ho appena detto, o farisea o sadducea, dove il figlio dell'uomo è un linguaggio che arriva a queste due tradizioni, che sono citate proprio nel primo passo di Vangelo che abbiamo letto, mette a tacere i sadducei, si fanno avanti i farisei, gli uni negano la risurrezione, gli altri l'ammettono, Gesù si sintonizza con quelli che l'ammettono perché anche lui è in prospettiva di risurrezione, anzi il cristianesimo si fonda sulla risurrezione proprio di lui, di questo personaggio che parla in prima persona della risurrezione e che sarà il primo tra i risorti. Ma tutto questo linguaggio Gesù lo prende dalla tradizione farisea, è chiaro? Ma anche i sadducei usavano una terminologia analoga, e gli uni e gli altri la desumevano dalla tradizione profetica, perché il termine figlio dell'uomo lo legge nei grandi profeti o anche nei profeti minori. È quello che io voglio che voi sottolineate o comprendiate, che il linguaggio stesso è sostanzialmente un linguaggio ebraico delle grandi scuole di cultura, di studio, di dottrina, di teologia, o sadducea o farisea. Ma per quanto riguarda il messaggio autenticamente cristiano, quello che verrà poi qualificato, aggettivato come cristiano, è molto più di tradizione farisea che di tradizione sadducea. L'abbiamo visto anche nel testo di Luca, dove si dice che vale di più amare Dio che non compiere gli olocausti e i sacrifici, che è proprio il punto d'arrivo dell'attività sadducea e sadocita o dei sacerdoti del Tempio. Cioè dobbiamo metterci di fronte, non con prospettive di fede, non dobbiamo avere precomprensione alcuna di fronte a questi problemi. Dobbiamo solo analizzare questi problemi comparativamente con i contemporanei testi rabbinici, midrashici, della Tanakh ebraico. Questo è lo studio storico. Se noi siamo spinti o ci urge il fatto che non salti fuori Gesù Dio, abbiamo altre esigenze di ordine religioso che non sono le mie né oggetto di queste mie conversazioni. Non so se ho risposto.
Sì, scusi, sì.
No, non ha finito perché ha detto un sì, ma c'era un mazzo spesso.
No, è chiarissimo quello che ha detto. Quindi il significato di figlio dell'uomo è una specie di angelo, come diceva prima.
E certo, è qualcosa di celeste, cioè c'è già l'inizio della costruzione di un'alterità totale che non è manifesta in Gesù di Nazaret, che comparirà quando lo si riconoscerà in Giovanni o a partire da Giovanni in poi vuol dire Ignazio d'Antiochia, vuol dire in altri testi dei padri apostolici, vuol dire di San Giustino, vuol dire degli apologeti del terzo secolo, vuol dire Origene, vuol dire i padri della Chiesa del IV secolo, ma intanto sono passati 400 anni, 300 anni, è chiaro? Allora abbiamo già tutti i presupposti del materiale della costruzione, ma la costruzione dell'edificio è lenta, la costruzione, e si definirà a partire da quel teos, da quel curios che leggiamo nel Vangelo e alla chiusa di tutto il Nuovo Testamento, quando nell'Apocalisse l'agnello riceve la qualifica di Signore Dio, ma che c'è già nell'intervento di Tommaso. Avete presente l'episodio di Tommaso? Tommaso è colui che non è presente nella scena della risurrezione. La sera del giorno di Pasqua, la risurrezione, Gesù compare ai discepoli chiusi nel cenacolo. Lo riconoscono, è risorto, non c'è Tommaso. Arriva Tommaso, è tornato il Signore, è apparso noi, ha parlato con noi. Oh, se io non metto il dito, se non te. La domenica successiva compare Gesù. E metti il dito, ma e non è che Gesù metta il dito, Tommaso mette il dito. Il Vangelo non ci dice che Tommaso mette il dito, però lo chiama mio Signore e mio Dio. Kyrios mou kai theos mou. È chiaro? Questo episodio c'è solo in Giovanni. Ed è centrale perché è collegato con la Pasqua. Allora vuol dire che nei sinottici la dottrina non è ancora costruita. Abbiamo gli elementi, ma non ci sono ancora. Li introduce Giovanni e da Giovanni in poi si comincia a costruire. Quando si definirà la dottrina su Dio e su Cristo? Nel concilio di Nicea del 325? Nel concilio di Costantinopoli del 381? Deve passare tutto il IV secolo perché si formuli il credo cristiano, la sintesi della dottrina su Dio, su Gesù che è il Cristo figlio di Dio nel senso cristiano, sullo Spirito Santo, sulla Chiesa e su un elemento rituale ebraico che apre l'ingresso di Gesù, l'immersione di Giovanni, di Yohanan nel Giordano. È chiaro? Cioè il credo, il simbolo di Ceno Costantinopolitano. E si è definita la natura di Dio della Chiesa. E a tutt'oggi i cristiani, cattolico romani o riformati, orientali o occidentali, coloro che si dicono cristiani e celebrano un culto, recitano e si riconoscono in questa formula di fede, che è stata definita in due concili. All'inizio, il primo è indetto da Costantino in persona. Costantino muore nel 337, nel 325 a Nicea, poco distante da Costantinopoli, di Snik, di oggi, si indice questo concilio, e il secondo a Costantinopoli, 381, ed è il credo. Poi nel concilio di Efeso si proclama Maria Theotokos, madre di Dio. Ormai il gioco è fatto, perché c'è già il simbolo niceno e Nicea e Costantinopoli. E nel concilio di Calcedonia, che è dietro Scutari praticamente, poco distante dalla parte asiatica di Costantinopoli, di Istanbul di oggi, nel 451 il concilio di Calcedonia definirà le due nature di Cristo. Vedete che ormai Gesù è andato di Cristo, la natura umana, la natura di Dio, con categorie sostanzialmente di filosofia greca e platonica. Omosios, homousios, generato, non creato, che fa tanto rompere la testa anche agli stessi cristiani che vogliono capire il significato di questa formulazione dottrinale sostanziata di filosofia platonica, perché ormai era il platonismo che c'era. E il messaggio ebraico è ormai racchiuso dentro come un involtino, no? È dentro l'oliva. L'olio circondato dalla fetta di prosciutto, il prosciutto dalla fetta di vitello, il vitello dalla fetta di re, e poi ci arriva il cappone, poi il cappone dentro le re. Dovete andare all'oliva, ma la cosa migliore è l'oliva. Non so se mi sono spiegato, un paragone banalissimo. È chiaro? Io qui mi sono fermato sull'oliva, non so se mi sono venuto l'idea, ma avete intuito la ricchezza di aggiunte di costruzioni successive? E analogamente in tutte le religioni. Ho finito. Chi deve intervenire? Prego.
Si può parlare del posciutto?
Alzi la voce, per favore.
Parlare del posciutto. Nel senso, tornerei anch'io sulla faccenda di Zeos. Cosa significa Zeos? Perché ho capito quello che diceva sulla tradizione ebraica, questo ma sull'apporto greco. E sulla relazione, ad esempio, sua, non sarete tutto, non mi trovo del tutto d'accordo con la posizione a proposito della filosofia greca di questo dualismo, perché in Grecia
lei nega il dualismo platonico.
Ho detto non sarei del tutto d'accordo perché
nega Platone, mi spiace.
Se mi lascia finire.
Sì,
io non ho detto, io ho detto non sarei del tutto d'accordo. Lei rimbeccava io al signore e ad altri anch'io. E faccio due esempi. Platone c'è dentro di tutto effettivamente. No, Platone c'è molto. C'è quello che ha detto lei, c'è anche Fedro. No? Per cui dalla bellezza sensibile via via per tutta una serie di. E questo non mi pare che sia dualismo, ma comunque questa è un'altra parte. Ma lo dico perché mi interessa un altro discorso. C'è anche Aristotele, tutto il concetto di anima e di unità, quindi non.
Aristotele non poteva essere usato perché nega la natura immortale dell'anima singola. Bisogna aspettare scusi.
Sì, beh, certo.
Si vede che io sono rimasto a delle posizioni che sono quelle della storia, lei invece si mette in una posizione teoretica che supera quella di Aristotele.
Ho detto anche che la cosa mi interessa relativamente, non sei tanto d'accordo perché è una vexata quella dell'anima. Ecco, su questo almeno ci troviamo d'accordo, no che no. E io chiedevo, per quello che tornavo al prosciutto, che perché mi interessa il passaggio dall'oliva al prosciutto, no? È lì uno dei fatti. E mi interessava anche l'apporto greco. Allora chiedo che cosa significa Zeos? Perché per spiegare la domanda, nel pensiero greco Zeos è anche il divino.
No, Toteion è il divino. Theos è la divinità maschile al singolare.
Sì, ma che...
Thea è la divinità femminile al singolare. Theoi sono gli dei maschili al plurale e dei e dei insieme.
Sì, ma diciamo che c'è una diversità fra la concezione di Dio, come magari è una concezione comune, e la concezione greca. C'è un forte slittamento fra i due. Allora, la mia domanda è, quando Giovanni parla di Zeos, come quando parla di Logos, che cosa intendeva? A chi si rifaceva?
Si rifaceva sostanzialmente alla dottrina ebraica trasferita in un lessico greco-ellenistico.
Sì, ma
gli evangelisti e soprattutto Giovanni utilizzano il lessico greco, anche un lessico di tipo filosofico, ma la sostanza del pensiero e del linguaggio è ebraica, per cui il termine greco a volte non rende la ricchezza e la pregnanza della sottesa dottrina ebraica, perché ci sia un predominio del pensiero greco bisogna arrivare al quarto, al terzo, e comincia questo lavoro Origene Alessandria, e poi lo porteranno per così dire a compimento i padri greci, un Basilio di Cesarea, un Gregorio Nisseno, un Gregorio Nazianzeno, un Giovanni Crisostomo, un Teodoro di Mopsuestia, eccetera, un Atanasio di Alessandria, i quali forniranno a loro volta una mediazione neoplatonica di linguaggio agli occidentali, in primis Ambrogio di Milano o Agostino, che tradurranno in latino questo materiale e con questo materiale tradotto in latino commenteranno i testi evangelici nella loro tradizione di interpretazione. Per cui la vera filosofia greca entra dal terzo secolo in poi, perché fino al secondo secolo c'è un atteggiamento di ostilità, di chiusura, tutto avviene in greco ma dentro categorie e ambiti sostanzialmente ebraici, l'ho detto prima e lo ripeto, è una lingua imparata pro forma.
Scusi, ma questo vuol dire monoteismo allora? Come? Zeos vuol dire monoteismo.
Certo, vorrà dire quando arriva.
Quando è stato scritto?
Certo, ma in Giovanni, stia attento, in Giovanni c'è ancora il clima politeistico nell'ambiente dove circola il messaggio. Ma chi scrive è un ebreo che usa il greco, e l'ebreo usa theos, non usa toteion, non usa theoi, usa theos, e aggiunge anche kurios, che traduce l'Adonai o altri termini ebraici, Shaddai, tutta la terminologia teologica ebraica, che è ovvio che non viene captata totalmente dal linguaggio greco. Faccio solo un esempio per dire la complessità. In greco, Adam, che è il termine ebraico, l'uomo, la terra, questo impasto, questo essere, può essere tradotto in greco con anthropos, con brotos, può essere tradotto con aner. Quale dei tre rende la pregnanza di Adam? Se io dico anthropos, è l'uomo in generale, se dico protos, dico il mortale, se dico aner, dico il maschio.
Posso risponderle?
Prego.
Perché ti vedi più che altro? Perché chi rappresenta la comunità ebraica qua dovrebbe saperlo meglio di me. È la stessa tipologia di partizione ebraica dell'antropologia ebraica. Bashar, Nefesh, Neshama.
Benissimo.
Se torniamo là.
Ma, però qui ma non sempre viene resa.
Perché questa discussione viene teologica e col Talmud. Non prima.
Ma signori, qui estrapoliamo. Qui no, entriamo no, in ambito dottrinale, no, che non è più un discorso. Mi spiace. Se lei mi apre il discorso, vedete che cambia anche il mio tono di voce, se lei mi entra in un ambito dottrinale, io taccio e non rispondo perché non è pertinente a questi discorsi.
Infatti io chiedo le date.
Come?
Io le chiedo le date, perché ad esempio il Signore diceva il termine Teos, che ricorre solo in Giovanni. Quando si chiude la fissazione del testo di Giovanni, che lo storico va a leggere, chi lo domanda? La seconda, Kyrios, che la traduzione dei 70 applica al tetragramma, ricorre anche in Matteo, in Marco e anche in Luca. Andate a pescare l'episodio sul lago di Genezareth, Cafarnao, chiamatelo come volete. Vieni fuori, Kyrios, non ti preoccupi, andiamo a fondo. Kyrios, lei dice giustamente, perché è corretto dal punto di vista dello storico, che è magmatico il Nuovo Testamento, i tre sinottici e Giovanni, però lei non mi ha portato un dato